Un buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata, quella della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Oggi è lunedì 30 novembre 2020, io sono Alessio Maccioni, un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta, un saluto a tutti gli ascoltatori di Gemini Network. Entriamo subito nel vivo, oggi sono tanti gli articoli che vogliamo segnalarvi, perché sono tanti gli argomenti che vogliamo affrontare, anche se possono ricondursi poi a due o tre temi principali. Partiamo da un articolo del Post: le manifestazioni in Francia contro la legge sulla sicurezza, migliaia di persone hanno protestato sia per una nuova norma che vieterebbe diffondere immagini di poliziotti, sia per un pestaggio compiuto proprio dalla polizia, il cui video è diventato virale. Sabato 28 novembre, sabato scorso, in tutta la Francia ci sono state diverse manifestazioni di protesta contro la controversa proposta di legge sulla sicurezza presentata dalla maggioranza, che sostiene il presidente Emmanuel Macron. In tutto, secondo il Ministero dell'Interno, hanno partecipato alla protesta circa 130.000 persone nelle principali città francesi. La legge è molto criticata perché introduce un nuovo reato per chiunque diffonda immagini in grado di danneggiare l'integrità fisica e morale degli agenti di polizia. Molti dei manifestanti protestavano anche per un fatto collegato, cioè il pestaggio subito alcuni giorni fa a Parigi da Michel Zecler, un uomo fermato perché non indossava la mascherina nei pressi della sua abitazione, da parte di tre agenti di polizia che sono stati sospesi. Il corteo più ampio è stato organizzato a Parigi, dove secondo il Ministero degli Interni sono radunate 46.000 persone. Le Monde scrive che la manifestazione è stata in gran parte pacifica. Il tema naturalmente è la proposta sulla legge di sicurezza, che è stata approvata all'inizio della settimana alla Camera in attesa di essere discussa al Senato, ed è stata subito molto criticata sia fra i sostenitori di Macron sia da sinistra. Per cercare di placare le critiche, il governo aveva chiarito che giornali e televisioni avrebbero potuto continuare a mostrare le immagini degli agenti di polizia senza dover sfocare loro le facce, e prima del passaggio alla Camera il governo aveva aggiunto un emendamento per specificare che l'articolo 24 della legge, quello che contiene il divieto di mostrare le immagini dei poliziotti, non sarà un ostacolo al diritto di informare il pubblico. Gli aggiustamenti del governo non hanno disinnescato le critiche che negli ultimi giorni sono saldate con le proteste per il pestaggio di Zecler. Se non potremo più fare foto video, chi ci proteggerà dalla violenza della polizia? Ha chiesto un manifestante di 24 anni parlando con Le Monde. Anche in Francia, come negli Stati Uniti e in altri paesi europei, si discute da tempo degli abusi e delle violenze della polizia nei confronti delle minoranze etniche. La polizia francese è formata prevalentemente da bianchi e negli anni è stata accusata di essere diventata sempre più violenta e di aver preso di mira in modo sproporzionato neri, nordafricani oppure membri di minoranze emarginate. La resistenza della polizia, un tentativo di cambiamento e la grande influenza che hanno i sindacati degli agenti hanno finora frenato di significativa riforma. È un argomento che qui in Italia conosciamo, no? Anche abbastanza bene. Stupisce, e non è il mio, non vuole essere assolutamente un luogo comune, che poi quando a livello di commenti giornalistici, politici, no? Quando si parla di paesi in cui, secondo il nostro parere, non c'è la democrazia e trasparenza, si parla sempre di altri luoghi nel mondo. Bene, insomma, commentatela voi anche dal punto di vista di tutto quello che sapete, che sappiamo su quello che la polizia, che le forze dell'ordine delle volte compiono autogiustificandosi e autotutelandosi. I casi in Italia ne abbiamo tanti, no? Poi per alcuni si riesce a fare giustizia quando c'è più mediaticità, quando c'è meno mediaticità spariscono, e valutiamo insomma il valore democratico di un ordinamento, di un parlamento, di un governo, no? Che approvano una legge per cui non si può riprendere la polizia durante l'esercizio nel corso dell'esercizio delle sue funzioni. Insomma, è interessante come argomento di riflessione anche da portare avanti. Noi sappiamo in Italia la resistenza che si fa a introdurre il numero di matricola, no? Agli agenti, in modo che possano essere riconosciuti, soprattutto nelle questioni di gestione dell'ordine pubblico e delle piazze. Passiamo a Globalist. Su Globalist sono quattro addirittura gli articoli che vi segnaliamo, molto brevemente, anche se in realtà i temi sono soltanto due. Quindi parliamo di Covid. altri 541 italiani morti per Covid, l'indice di positività è invariato all'11,7%, 20.648 nuovi casi di positività a SARS-CoV-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 176.934 tamponi, altro leggero calo dei ricoveri in terapia intensiva. Diminuisce il numero di decessi, ma 541 casi sono inaccettabili, soprattutto pensando che con più responsabilità e senza gli eccessi dell'estate, molti di loro potrebbero ancora essere vivi e non ci sarebbe stato bisogno di tornare alle chiusure. Sono 20.648 nuovi casi di positività SARS-CoV-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di quasi 177.000 tamponi, resta invariato 1,7% il tasso di positività. Sono i dati appena diffusi dal Ministero della Salute, che dicono anche che parlano anche di 541 decessi. Gli attualmente positivi, quelli verificati, quelli per cui si ha una diagnosi, un test effettuato, sono 795.771, 759.139 sono in isolamento domiciliare, 32.879 sono ricoverati con sintomi, terapia intensiva. Ci sono 3.753 pazienti con una diminuzione di 9 persone. Poi su Globalist, ve lo segnaliamo, c'è anche una scheda su alcune regioni, quelle con i dati più significativi. E sempre su Globalist c'è uno spunto di riflessione. Mentre ci sono 600 morti al giorno, Salvini dichiara: non rubate il Natale a nipoti e nonni. Attenzione, perché nipoti e nonni sono in questo momento storico proprio la combinazione da non fare, perché i nipoti che vanno a scuola e i nonni che sono le vittime numero uno, no? Gli obiettivi numero uno del SARS-CoV-2. Comunque, le responsabili antiscientifiche dichiarazioni del capo della Lega: aspettiamo i dati, se le condizioni lo consentono, perché non tornare in famiglia? Se lo si può, lo si fa senza seminare paura. Non si ferma nemmeno dopo 5.000 morti in una settimana, ignora che la pandemia così com'è può rallentare dopo le restrizioni, può tornare a crescere se si farà di nuovo come in estate, quando all'insegna degli stessi falsi slogan sono state create le condizioni per tornare a 600, 700, addirittura 800 morti al giorno. Così Salvini è tornato a fare il bolsonariano: spero che non rubino il Natale ai bambini, io spero in un Natale in famiglia, con i figli, il papà e la mamma, con i nonni. Un governo che dice Natale su Skype, Natale via Zoom, perché seminare ulteriore preoccupazione, timore? Aspettiamo i dati, se le condizioni lo consentono, perché non tornare in famiglia? Se si può, lo si fa, senza seminare paura e terrore. Non rubate questo sogno ai bambini, a chi vuole rivedere i nonni. Altra stupidaggine scientifica: come detto, gli indici come sono scesi possono tornare a crescere, da giorni tutti gli esperti si raccomandano, e poi arriva il capo della Lega a lanciare i messaggi pericolosi. Questo è Globalist, noi insomma appunto ragioniamo su questa cosa. Si è detto in tutte le salse, ripetiamo, che i più a rischio sono gli anziani e i bambini, in questo momento sono coloro i quali vanno a scuola, no? Soprattutto quelli più piccoli, quindi sono eventualmente abbastanza esposti alla possibilità, anche se le scuole sono abbastanza ben controllate, di ammalarsi. Quindi si commenta da solo, e questa è quella retorica elettoralistica a cui il capo della Lega ci ha molto abituato, no? I bambini, i bimbi, i nonni, tutta questa cioè, appunto paccottiglia elettoralistica, perché in questo momento da quello che è considerato il capo dell'opposizione ci si aspetterebbe un pochino di prudenza e di senso dello Stato, invece i bimbi, il Natale e i nonni. Questa è la comunicazione abbastanza media, no? di Salvini e di questo tipo di politica. C'è anche l'altro capo dell'opposizione che sta risalendo tutti i sondaggi ormai da mesi, Giorgia Meloni. Sempre su Globalist, Giorgia Meloni si schiera dalla parte dei ricchi: guai una piccola tassa per chi ha più di 500.000 euro. L'estremista di destra torna contro l'ipotesi di introdurre un'aliquota progressiva minima dello 0,2% sui grandi patrimoni, la cui base imponibile è una ricchezza netta superiore ai 500.000 euro. Siamo alle solite: non sono dalla parte degli italiani, ma dalla parte dei ricchi, se possibile dalla parte degli evasori fiscali. Le continue proposte della Lega e della destra sulla sedicente pace fiscale, che altro non è che una sanatoria, e dei furbi con le continue richieste di sanatorie edilizie. Ma quando si parla di passare Ai ricchi la destra insorge. Il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un Natale magro come questo, di tassare chi ha una casa e dei risparmi e da regime e dal resto immediato, ha tuonato Matteo Salvini nel corso di un'intervista al Caffè della Domenica su Radio 24. Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani, un furto sui conti correnti. Questi nemici dei cittadini vanno fermati il prima possibile. Questa è Giorgia Meloni. Furto sui conti correnti di chi? In quanti hanno una ricchezza di 500.000 euro netti, non lordi, altra fake news. La misura in questione è una legge di una richiesta di patrimoniale nella lista degli emendamenti della legge di bilancio firmata da alcuni parlamentari. La misura chiede l'abolizione dell'IMU e dell'imposta di bollo sui conti correnti di deposito o titoli per sostituirle con una liquida progressiva minima dello 0,2% sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro. Al netto del giudizio su questo governo, che è il peggiore possibile, ma per altri, per una serie ampia di motivi, ma scusate, allora la riflessione qual è? Quando vengono dall'Africa gli immigrati, dall'Asia, eccetera, no, perché rubano il lavoro agli italiani poveri, poi quando si tratta di sostenerli tassando gli italiani ricchi, no, perché è un furto. Anche qui, io non so, magari assolutamente la mia lettura, la mia analisi giornalistica e politica è veramente intrisa di ideologia, io mi scuso per questo, ma onestamente io non vedo altro se non, ripeto, paccottiglia elettoralistica nei temi e negli argomenti che la destra attualmente in Italia porta avanti, che poi alla fine sempre dalle stesse parti si va a parare, no? Tutela dei più forti a danno dei più deboli e utilizzo e sfruttamento dei più deboli soltanto a fini elettoralistici. Questo un po' è storicamente come funziona la destra, questa quella diciamo più come si dice adesso, si dice sovranista, no? Quella più estrema, quella più populista, quella che alcuni chiamano anche sociale. Anche se in realtà poi qui bisognerebbe fare delle distinzioni. Ho trovato veramente intollerabili questi titoli e questi concetti che messi insieme danno l'idea di come l'unico interesse sia raccogliere consensi in una popolazione stremata e sofferente, non quelli di fare proposte politiche con la saggezza che ci si aspetterebbe da personaggi di questa importanza. Cambiamo tema, ultimo tema, quindi abbiamo detto manifestazione in Francia e legge contro le immagini alla polizia in Francia, tema della irresponsabilità dell'opposizione in Italia, ma anche insomma non che il governo ne dimostri molta di meno, però in questo caso emerge questo. L'ultimo tema è, diciamo così, il fatto che Israele e gli Stati Uniti continuino ad ammazzare rappresentanti istituzionali importanti in Iran e tutto sia normale. Lo dice Globalist, lo dice anche nella news, leggiamo questi due articoli. Trump il mandante, Netanyahu l'esecutore, così nasce l'operazione Terra Bruciata. Contro l'Iran in una guerra per procura, in una prima fase affidata all'amico e sodale di Tel Aviv, il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Terra Bruciata attorno al presidente eletto Joe Biden. L'operazione Terra Bruciata ha avuto inizio e, come rimarcato da Globalist, il vero disperato ricorso di Donald Trump è quello alla guerra contro l'Iran, guerra per procura in una prima fase affidata all'amico e sodale di Tel Aviv, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Terra Bruciata attorno al presidente eletto Joe Biden. Per comprendere la portata non serve inseguire i roboanti propositi di vendetta scanditi dai vertici del regime di Teheran. Più utile è leggere quanto scritto su Haaretz da uno dei giornalisti israeliani più addentro alle segrete cose dell'intelligence, Zvi Barel. L'assassinio dell'esperto nucleare iraniano, il generale Moshe Fakhrizadeh, è stata solo una questione di tempo e di opportunità, nota Barel. Il fisico ritenuto il padre del programma nucleare iraniano e l'uomo che dirigeva il centro iraniano per la preparazione delle tecnologie moderne, dove sono stati sviluppati anche i suoi piani nucleari militari, sapeva bene che il suo nome era sulla lista nera degli Stati Uniti e di Israele. Già nel 2006, in un'apparizione davanti al Washington Press Club, Aliyeza Shafarzadeh, portavoce del gruppo di opposizione Mujahedin-e Khalq, ha rivelato una lista di 21 scienziati e fisici associati al programma nucleare, membri della facoltà dell'Università Imam Hossein, guidati dalle guardie rivoluzionarie. Il nome di Fakhrizadeh era il secondo della lista. Al primo posto c'era Fereydoon Abbasi, che nel 2010 è stato gravemente ferito in un tentato omicidio attribuito ad Israele. Da allora sono stati assassinati altri scienziati iraniani, ma nell'ultimo decennio sono saliti a bordo altre centinaia di esperti nucleari, laureati, professori e professionisti che hanno istituzionalizzato l'infrastruttura della conoscenza e lo sviluppo di piani nucleari iraniani, contando su uno sviluppo e un know-how indipendente impressionante e componenti importati o rubati dalla Corea del Nord, dal Pakistan e persino dai paesi occidentali. Si tratta di un sistema multifiliale sotto il controllo delle guardie rivoluzionarie che gode di finanziamenti governativi quasi illimitati, non si affida all'abilità o alla competenza di un singolo individuo. L'uccisione di Fakhrizadeh è in linea di principio una dimostrazione di lodevole capacità di intelligence, volta a far capire all'Iran che la spedizione di caccia ai suoi esperti nucleari attribuita a Israele continua senza sosta, ma è ben lungi dall'interrompere il programma nucleare iraniano. Questo era Zvi Barel Suarez. La tempistica dell'assassinio prosegue, ma anche se determinata da considerazioni puramente operative, un chiaro messaggio al presidente eletto Joe Biden, volto a mostrare le critiche di Israele all'intenzione di tornare all'accordo nucleare con l'Iran e altre questioni, come il congelamento del programma missilistico balistico iraniano in cambio della cooperazione economica, rimarca l'analista israeliano. In termini di diplomazia, come per gli attacchi agli obiettivi iraniani in Siria, la versione presentata è che Israele, se davvero Israele era dietro l'azione, sta guidando il proprio corso indipendente nella sua guerra contro l'Iran, anche se gli altri paesi non fanno nulla. Questo va contro la visione israeliana, secondo cui l'Iran è una minaccia globale, non solo per Israele, ma permette a Israele di mantenere la questione iraniana nell'agenda pubblica. A differenza di un assalto aereo diretto all'Iran, che potrebbe mandare la regione a palla di neve in una guerra internazionale, la serie di assassini e di assalti mirati permette agli Stati Uniti, certamente mentre Donald Trump è ancora presidente, di chiudere gli occhi sulla questione. Lo stesso vale per la Russia, che ha dato il permesso a Israele di operare in Siria, purché non colpisca gli obiettivi strategici del regime siriano. Tuttavia, il margine di manovra di Israele potrebbe ridursi se Biden decidesse, in qualità di presidente, che qualsiasi azione israeliana contro l'Iran potrebbe danneggiare i suoi sforzi per tornare all'accordo nucleare, che considererebbe una base adeguata per fermare il programma nucleare iraniano e bloccare la sua capacità di sviluppare armi nucleari. In uno scenario moderno, l'Iran potrebbe chiedere che la sua volontà di negoziare con gli Stati Uniti per un accordo sia legata alla cessazione degli attacchi da parte di Israele. In uno scenario più estremo, l'Iran potrebbe rinnovare i suoi attacchi o quelli dei suoi delegati in Iraq e Yemen contro obiettivi americani, per dimostrare che Israele sta mettendo a rischio la politica degli Stati Uniti e la sua posizione nella regione, minando l'affermazione che Israele sta agendo in modo indipendente, senza alcun collegamento o sostegno dalla parte degli Stati Uniti. L'Iran è già esperto nell'avviare attacchi contro obiettivi americani nel Golfo Persico e in Iraq, attacchi che hanno messo Trump in una posizione imbarazzante, in cui si è astenuto dall'attaccare obiettivi iraniani o dal rispondere a un assalto a obiettivi sauditi, dimostrando così che le sue minacce contro l'Iran non si traducono in azione dal suo feed di Twitter. E poi prosegue sia la citazione dell'articolo di Aez che poi l'analisi di Globalist. È un articolo molto lungo, ne leggiamo un altro stralcio brevemente. La ragione per assassinare Fakhrizadeh, spiega su Twitter Mark Fitzpatrick, ex responsabile per la non proliferazione nucleare del Dipartimento di Stato USA, non era quello di bloccare il potenziale bellico dell'Iran, bensì di impedire la diplomazia. Molto chiaro, non c'è molto altro da aggiungere a riguardo. Ed è un tema importante perché ovviamente si collega a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, con Trump che non vuole lasciare la Casa Bianca, anche se ormai è evidente che ha perso anche abbastanza nettamente. Citiamo velocemente anche l'articolo su Nena News per completezza di informazione. Iran, Israele ha ucciso il capo dell'energia nucleare Mohsen Fakhrizadeh. Il New York Times parla di un'operazione del Mossad. L'agguato in cui è caduto lo scienziato è stato fulmineo letale, frutto di un lavoro di intelligence molto accurato. Israele non conferma il suo coinvolgimento. Donald Trump esulta. Teheran annuncia vendetta. L'articolo è di Michele Giorgio, quello che Michele Giorgio ha pubblicato e scritto sul Manifesto. Vi consigliamo di leggerlo, noi per motivi di tempo non possiamo leggerlo integralmente, è interessante come sia la stampa israeliana e quella statunitense ammettano tranquillamente si è trattato di un'operazione del Mossad, cosa che si sa in modo chiaro, però colpisce sempre, insomma, quanto per alcuni paesi ci sia impunità totale a svolgere operazioni militari a casa altrui e per altri appunto, come dicevamo all'inizio, si parla sempre di utilizzando categorie come dittatura, assenza di democrazia, no? Paesi canaglia, eccetera. Per oggi è tutto, buona edizione di Press Corner intensa, mi rendo conto, grazie per averci seguito, un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta, un saluto agli ascoltatori di Gemini Network, buon proseguimento con il nostro palinsesto.